Ora si registrerà la conferenza.
Scusate, riprendo. Benvenute a tutti e a tutti al Seminario Nazionale del Circolo Bateson, che per la prima volta si svolge online. Siamo molto emozionati perché è un'organizzazione nuova per noi e speriamo che tutto vada per il meglio. E questo seminario ha per titolo Pensarsi nel mondo, una epistemologia tra natura e cultura. Questo tema ci è stato ispirato dalla definizione che dà di epistemologia Gregory Bateson, che abbiamo riportato in locandina accanto a quella bellissima immagine delle foglie di ginkgo biloba. E in particolare, sempre insomma, per noi può essere una guida a riflettere con questa chiave interpretativa dell'epistemologia, questa chiave che dà Bateson, ma in particolare in questo momento che ci pone, diciamo, una sfida dura, nuova, ma ci mette davanti a un fatto, almeno per le nostre generazioni, nuovo. E questa mattina la sessione durerà dalle 10.30 alle 12.30 e, contrariamente a quanto riportato in locandina, sarà moderata, coordinata da Elvira Federici. Faremo una breve pausa dopo la seconda relazione e alla fine di ogni relazione ci sarà uno spazio per i vostri interventi, per le vostre domande, che, come ha detto Bruno, richiedono una prenotazione in chat. In questa chat potete anche fare delle riflessioni che saranno quindi condivise da tutti noi. Il pomeriggio riprenderemo alle 14.30 fino alle 17. Una cosa nuova che in genere non si fa nei seminari, abbiamo deciso di organizzare, di mettere a disposizione uno spazio per continuare la discussione e l'approfondimento dei temi che abbiamo trattato, che tratteremo in questo seminario, in questa giornata, e quindi apriremo un forum sul sito del Circolo Bateson, che sarà aperto a tutte e a tutti gli iscritti. Do la parola a Elvira Federici.
Eccomi, buongiorno a tutte e a tutti. Poco più di un anno fa eravamo al CIDI per il nostro primo dei seminari annuali che facciamo ogni anno, il seminario romano, quello invernale, il cui titolo era Le parole per dirlo, conversazione sulla complessità delle emozioni per un modo ecologico di esistere. Noi abbiamo deciso di continuare queste conversazioni, anche se vedete con un'altra modalità che ci emoziona, ci disorienta un pochino, ma non ci lasciamo spaventare da questo. Dobbiamo, secondo me, fare tesoro delle tecnologie che sono parte di noi e di cui siamo parte, no? In questo approccio appunto ecologico che cerchiamo nei problemi. Il primo degli interventi che presenteremo, delle relazioni che presenteremo, è di Elena Gagliasso. Elena Gagliasso non ha bisogno di presentazione, ancorché dirò qualcosa, ma soprattutto vorrei ricordare che è un'amica, è un riferimento importantissimo del Circolo Bateson. Già nel 2017, io vado ormai per ere geologiche, 1917, nel 2017 era con noi al seminario di Viterbo, che aveva il titolo Crepe e spiragli, fratture epistemologiche e nuovi modi di vivere e di pensare. Vi do questi titoli perché questi materiali, queste relazioni possono trovarsi sul sito del Circolo Bateson ed è importante ricostruire la conversazione anche con i temi che abbiamo toccato nel passato. Allora, dicevo, Elena Gagliasso insegna filosofia della scienza al Dipartimento di Filosofia della Sapienza di Roma, si occupa in particolare delle metodologie e della storia moderna delle scienze e del mondo vivente tra evoluzione ed ecologia. Ha al suo attivo 200 pubblicazioni e in corso di stampa Ambienti e migrazioni umane per Franco Angeli. parlerà delle citizen science, quelle che negli ultimi 20 anni, dando riferimento degli ultimi 20 anni di questo approccio, e le trasformazioni del quadro epistemologico contemporaneo, confrontando questo panorama con quello che va emergendo da un anno a questa parte in seguito alle diverse ondate di pandemia Covid-19. Do la parola ad Elena Gagliasso, ricordando che l'intervento è di 20 minuti. Chiedo a tutti di tenere spenti i microfoni e subito dopo, attraverso la chat o durante anche l'intervento, attraverso la chat, prenotarsi per i 10 minuti di discussione che faremo alla fine del primo intervento. Elena, a te la parola.
Grazie, grazie a Elvira, grazie a tutto il circolo Bateson che mi fa un enorme piacere rincontrare sia pure in questa forma particolare e buongiorno a tutti quelli che e a quelle che ci stanno ascoltando. Allora, io ho cercato, provato, poi vedremo se non ora, scusate, ecco, ogni tanto mi manda dei messaggi. Ho cercato di mettere insieme. È sparito tutto? Voi mi vedete?
No, Elena, non ti vediamo, dovresti riattivare la videocamera. Ecco,
Non capisco perché non mi si riattiva.
adesso si è attivata.
Ok.
Adesso.
Visualizza chi sta parlando, va bene. Adesso dovrei visualizzare me stessa, prima o poi. Va bene, ci saranno questi intoppi che sono del sistema, però ringraziamo il fatto di poter ugualmente essere insieme. Io ho provato a, sotto vostra sollecitazione, a mettere insieme, a collegare tra loro tre vertici d'osservazione. Uno, quello mio più usuale, e cioè la trattazione all'interno della filosofia della scienza contemporanea di questo grande cambiamento che si è avviato verso la fine del secolo scorso, e cioè di una partecipazione delle quelle che sono state chiamate le cittadinanze informate al gioco scientifico, cioè l'uscita dalla torre d'avorio degli scienziati, non soltanto attraverso una comunicazione scientifica a un cosiddetto pubblico, ma anche una presa di parola diretta di gruppi di persone, di appunto cittadini, in modo interlocutorio, in modo attivo, per cui la ricerca scientifica si è dotata in qualche modo di altre componenti, come dice John Zeman, si è trasformata in un tavolo a più gambe, in cui quelli che sono i cosiddetti stakeholders, cioè le persone interessate, le persone che hanno voce in capitolo, sono cresciute al di fuori dei laboratori, sono cresciute con tipologie diverse, ovviamente. Si è immessa una grande iniezione di attenzione finanziaria alla scienza, ma si è messa anche una presenza di richiesta di ragioni scientifiche, richiesta di essere tenuti al corrente, informati, aver voce in capitolo da parte dei cittadini. Questo è un processo che parte da lontano, parte dagli anni 60, ha dato luogo a grandi apparati anche giurisprudenziali, di leggi, in cui, come spiega molto bene Sheila Jasanoff in un suo libro che sto usando nel corso quest'anno di filosofia della scienza, queste realtà di, diciamo, di partecipazione hanno dato luogo a molte aspetti istituzionalizzati. Il National Environmental Policy Act del 69 negli Stati Uniti ed è diciamo, ciò che anticipa quelle che noi conosciamo oggi come valutazione di impatto ambientale. Queste cose esistono, si sono sviluppate, hanno avuto, faccio l'esempio solo di questo per dire, ma moltissimi aspetti istituzionali che stanno tra la scienza e la società si sono cresciuti e hanno dato una voce in capitolo anche alle cittadinanze. Questo a grandi linee è quello che si intende oggi in base agli studiosi di questo fenomeno molto importante, molto interessante, la citizen science, la scienza in cui entrano in gioco le cittadinanze. Questo è il primo punto che io metto, diciamo, in tavola, il primo ingrediente di questa cosa che stiamo cucinando. Il secondo ingrediente, anzi, non è un ingrediente, è una specie di collegamento complessivo su tutti gli argomenti, è Gregory Bateson, no? Che dobbiamo fare? Qua siamo. E adesso vi dirò come ho cercato di interrogare Bateson in merito alle cose che stiamo vedendo e vivendo. Il secondo ingrediente vero e proprio è la contingenza che ci attraversa, e cioè il fatto di star vivendo dentro una pandemia. Dentro una pandemia che ha delle caratteristiche diverse rispetto a altre pandemie passate. Le caratteristiche diverse non sono tanto legate al soggetto, chiamiamolo così, responsabile della pandemia, e cioè a un dato virus, questo che noi abbiamo conosciuto come Covid SARS-19, denominato dagli scienziati che lo hanno identificato in questo modo, dagli scienziati e dalle scienziate cinesi e italiane che l'hanno identificato, ma è data anche dalla differenza, perché voglio dire, di virus ce ne sono stati tanti, di pandemie ce ne sono state tante. Questa pandemia ha delle caratteristiche diverse per il fatto che arriva in una epoca storica in cui, da un lato, la conoscenza, la virologia, assieme alla genomica, ha fatto dei passi giganteschi, per cui noi in poco tempo abbiamo avuto le sequenze di questo virus, quindi abbiamo saputo chi era veramente. Abbiamo, con questo tipo di sequenziamento, potuto seguire, e lo stiamo facendo ancora, le mutazioni che questo virus incontra, no? Come qualsiasi virus immesso in un ambiente finalmente nuovo, no? Noi siamo la sua nuova nicchia ecologica che sta popolando. Ecco, qualsiasi processo evolutivamente di questo genere incontra mutazioni, e quindi il virus sta, per così dire, speciando in tante sue sottocategorie, quello che noi chiamiamo la variante inglese, la variante brasiliana, sudafricana e così via. Quindi queste cose noi le stiamo, grazie a una affinamento non solo delle conoscenze scientifiche, ma delle grandi quantità di velocizzazione date dai big data su queste questioni, seguendo molto. Contemporaneamente a questo si affianca una ricerca medica che, come tutti ben sappiamo, ci è stato detto tantissime volte, va velocissima, e quindi la ricerca sui vaccini ha impiegato praticamente un anno a sviluppare tutta una serie di vaccini che stanno continuando a evolversi, che danno dei problemi, che vengono superati questi problemi, e mentre noi usiamo questi vaccini, altri già sono in corsa per affrontare le varianti. Questo, diciamo, il quadro dal punto di vista scientifico, diciamo, delle conoscenze virus, della farmaco e della farmacogenomica su queste questioni. Aggiungiamo le conoscenze di tipo epidemiologico, per cui noi abbiamo una possibilità di sapere abbastanza con precisione, per carità, sempre diciamo, calibrata sulle possibilità di raggiungimento di tutte le popolazioni mondiali, ma abbastanza con più precisione, per esempio, che nel passato, come si sta evolvendo a livello epidemiologico questo tipo di patologia e quindi come gioca il contagio. Per fare queste cose, noi sappiamo anche bene che, o perlomeno non lo sappiamo, lo stiamo osservando in tempo reale, che ci sono alcuni capisaldi di quello che è la concezione di scienza con cui abbiamo avuto familiarità da sempre, che devono essere riposizionati. Noi abbiamo come idea di scienza con cui siamo cresciuti l'idea che intanto prende come modello le scienze esatte, no? In cui c'è per esempio una dimensione metodologica per cui la spiegazione corrisponde alla previsione e viceversa, e quindi la dimostrazione dei fenomeni a degli aspetti incontrovertibili, diciamo di relativa certezza. Siamo entrati con questa dimensione, diciamo che è insieme evolutiva, ecologica, clinica ed epidemiologica, estesa sulla superficie ecologica del pianeta, in una dimensione che potremmo chiamare la complessità probabilistica, cioè i sistemi che dobbiamo tenere insieme per poter ragionare sono molteplici, si influenzano gli uni gli altri e soprattutto le prospezioni che noi possiamo fare sono incerte. Sono incerte perché la probabilità non è la previsione. La probabilità, quando noi la guardiamo dal nostro punto di vista, di noi che siamo colpiti dal contagio, si accosta con quelle che sono le problematiche relative al rischio. E quindi probabilità, sistemi complessi, prospezioni incerte, domanda sul rischio. Allora, vedete bene che il quadro di quello che si può domandare alla ricerca e che la ricerca può rispondere è molto più sfumato, è molto più dominato da dimensioni che hanno a che fare con il dubbio, la sospensione di giudizio, appunto l'incertezza, il rischio e così via. Contemporaneamente, e questa è la situazione, come dire, anche da un punto di vista proprio epistemico, drammatica in cui ci troviamo, le prospezioni sono incerte, ma l'urgenza delle soluzioni è fortissima. Quindi noi abbiamo una posizione che dovrebbe poter essere di attesa di tempi lunghi per poter vedere tutto l'evolversi di un sistema complesso, e contemporaneamente però invece dobbiamo risolvere il problema che ci riguarda direttamente, quindi un'urgenza di soluzioni. Ecco, questa conflittualità tra queste due priorità è qualcosa che non è solo della pandemia, attenzione, è qualcosa che noi conosciamo già da diversi anni, e cioè tutto ciò che ha a che fare, per esempio, con il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, tutti i fenomeni che si ruotano attorno alla devastazione del pianeta, soprattutto nell'ultima fase, in quella che è stata chiamata la Great Acceleration, cioè la grande accelerazione che va dagli anni 50 ad oggi. Ecco, tutto questo sistema altrettanto mette in gioco questi due elementi, e cioè prospezioni incerte, perché noi non sappiamo fino in fondo, anche se sono molto più definite, molto più sofisticate, raffinate via via che passa il tempo, ma non sappiamo effettivamente quali e quante componenti in gioco potranno modificare il sistema, diciamo, della biosfera, mettiamola così. E contemporaneamente Anche in questo caso abbiamo delle richieste di urgenza soluzione, dobbiamo scegliere. Vogliamo allora andare verso un'economia green, verso un'economia circolare? Cioè dobbiamo fare dei passi che facendoli modificheranno questo sistema. Va bene. È stato detto anche a volte che questa nostra pandemia ha non soltanto delle correlazioni costitutive con il nuovo sistema ecologico, e di questo comunque poi ne parleremo ancora, perché se si è data è perché ci sono state delle operazioni che hanno modificato sostanzialmente gli habitat degli ospiti ancestrali del virus, ma metodologicamente, da un punto di vista di come procede la ricerca, ci sono delle somiglianze. È stato detto anche che per quanto riguarda la nostra capacità di riconoscere la dimensione per esempio del cambiamento climatico, noi abbiamo a che fare con una sorta di pandemia al rallentatore. Io ho trovato questa formulazione molto interessante, perché ci dà la misura proprio di una intanto analogia con, ahimè, il numero delle perdite umane. E anche con questa difficoltà percettiva che noi abbiamo di riconoscere ciò che non ci colpisce immediatamente. Guardate, adesso poi passerò a dirvi la chiave che ho tentato di mettere insieme con Bateson, però a proposito di questa dimensione psicologica di non riuscire a entrare profondamente in contatto con un danneggiamento che comunque non è che cogliamo costantemente nel nostro quotidiano, che tutto sommato va avanti piuttosto normalmente, anche nel caso della pandemia, per chi non è colpito direttamente. Io vi voglio leggere due poche righe di del libro di una storica, Laura Spinney, che ha scritto 1918, L'influenza spagnola. È un libro, a mio parere, molto bello, che è uscito nel 2017, quindi prima della pandemia, e che racconta lo snodarsi della pandemia, della cosiddetta spagnola. Rapidissimo, perché il ricordo di una pandemia, scrive Spinney, impiega tempo a formarsi? Forse perché la conta dei morti è complessa, non indossano uniformi, non presentano ferite mortali, non muoiono in luoghi precisi, muoiono in gran numero in un breve lasso di tempo, in una vasta estensione di spazio. Molti scompaiono in fosse comuni, non solo prima che la loro malattia venga diagnosticata, ma spesso prima ancora che la loro vita sia stata registrata. Siamo nel 2018, eh? Per buona parte del XX secolo la gente è stata convinta che l'influenza spagnola avesse ucciso 20 milioni di persone, quando il dato reale è di 2, 3, persino 5 volte superiore, 100.000 persone, 100.000 morti con la spagnola. Allora, questa breve citazione l'ho scelta perché due cose ci dice. Una ci dà la misura di una grande differenza quando siamo... e che ho detto? 100 milioni. Sì, 100 milioni di morti. C'è un errore? Va bene. Una grande differenza delle possibilità di intervento, no? Che potevano esserci un secolo fa, non si conoscevano i virus, eh? Quindi non è uno scherzo. E contemporaneamente però un'analogia di quelle che sono le dimensioni psicologiche, le dimensioni, diciamo, di recezione, di impatto, che può essere scarso, improvviso, ma difficile da localizzare. Insomma, non sono, dice molto bene Spinney, non ci sono le divise, non ci sono le bombe, non ci sono i luoghi in cui avviene un bombardamento, cose di questo genere. Allora, come interrogare Bateson? Come usarlo? Perché più che interrogarlo, io credo che questi grandi del pensiero vadano riutilizzati, guardati, e a loro vada richiesto. Dici, ma in questo momento quello che tu dicevi potrebbe avere un senso? Ci sono delle chiavi che io posso usare. Bene, una di queste chiavi a me è sembrato, ma adesso io aspetto anche la vostra le vostre osservazioni, è sembrato l'idea di schismogenesi. Ora, la schismogenesi, come tutti quelli che lavorano su Bateson ben sanno, prendiamo qui a pagina 160. Scusate. Ecco, la schismogenesi è che Bateson studia in una situazione particolare di una popolazione, di un rito Naven di popolazioni antropologiche e che comunque utilizza come modello di spiegazione di forme particolari del cambiamento. Cosa dice? Tutti i cambiamenti orientati devono dipendere dall'interazione tra gli organismi. E quindi la schismogenesi in un primo momento è una crescita di divergenza tra entità, tra gruppi, che si divarica in maniera radicale e che ha però per Bateson una compensazione in un altro elemento che è quello della combinazione. Voi avete preso, cioè c'è una citazione che è interessante, il problema mente-corpo è confluito nell'epistemologia. Quest'ultima non è più una branca della filosofia, è diventata una branca della scienza sperimentale basata sull'osservazione. Quindi anche chi fa epistemologia deve avere a che fare con le questioni del problema mente-corpo. E in questo caso noi ne abbiamo svariate di questioni che sono relative a mente-corpo. La dimensione corporale è quella che viene investita. La dimensione mentale è quello di cui parlavamo prima, la possibilità di accogliere, accettare, cambiare parametri di ragionamento, cambiare parametri di ragionamento anche su che cosa dobbiamo intendere per scienza. E quindi cogliere questo aspetto di interazione, che questo è poi l'ipotesi di schismogenesi di Bateson, il processo di interazione grazie al quale in un sistema che apprende avviene un cambiamento di direzione. Il sistema apprende mentre si divaricano le sue possibilità di comprensione, di azione. Ma questa, potremmo dire, conflittualità che cresce, no? Che si sviluppa. Un esempio che veniva fatto era quello della guerra, della corsa agli armamenti, no? Schismogenesi era questa continua crescita, sì, due minuti, nella situazione in cui a certe azioni corrispondevano delle azioni pari, simmetriche e di ulteriore livello, e questa dimensione cresceva. Ecco, a fianco a questo c'è un altro elemento che è quello del cambiamento di direzione. Questi due elementi che da soli porterebbero a una rottura del sistema sono compensati da una sua ricomposizione a un livello più complesso, quindi, come dire, da uno sguardo, da un metasguardo, direbbe Bateson, da altre regole che si sviluppano in corso d'opera. E quindi questo processo porta a un cambiamento di direzione. Allora, fuori di metafora, e con questo finisco, fuori di metafora bezzoniana, noi abbiamo una grande complessità che va in direzioni spesso opposte. Non entro nei particolari, ma ovviamente perché ho finito la relazione, ma magari nella discussione se ne potrà parlare. Ma tutto questo noi lo dobbiamo trattare con un metalivello di lettura e quindi riuscire a prendere tutti gli elementi che fanno parte di questo sistema complesso e, per così dire, spostare lo sguardo alla loro dinamica complessiva, cioè ricominciare da quando è partita questa pandemia, da cosa ha cambiato nella visione della scienza, da cosa ha cambiato nel concreto, da cosa ha cambiato nell'economia, nella vita delle persone. Ok, ma siccome la posizione in questo momento è quella dell'epistemologa, vedere cosa tutto questo modifica la nostra concezione di, per esempio, certezza scientifica. Non come una mancanza di certezza nella scienza, ma come un modo di concepire diversamente la ricerca, in cui la possibilità di previsione non è la prima, il primo step. Il primo step è la accettazione di probabilità e di rischi. Direi che mi fermo qua e poi dopo, adesso vediamo, non so come si procede, se subito con le domande o se...
Grazie Elena, grazie soprattutto per l'intensità, la densità dell'intervento, anche stando nei tempi. E dunque adesso si deve aprire, si può aprire la discussione anche attraverso eventuali prenotazioni che ci sono state in chat e che credo gestisca Bruno. Le domande? Perché abbiamo 10 minuti di dibattito sull'intervento di Elena Gagliasso. Alle 11:10 riprendiamo con gli interventi. Ci sono interventi?
Sì, mi sembra che ce n'è uno prenotato di Liliana Cori, intanto.
Prego, chi dà la parola a Liliana Cori? Bruno, cioè chi gestisce la... Comunque Liliana può prendere la parola nel senso che si smuta e parla, è semplicissimo.
Liliana ha già il microfono attivo, quindi può parlare.
Perfetto, ho il microfono attivo. Grazie, ho il microfono attivo, volevo attivare anche la fotocamera ma non ci riesco.
Perché come anch'io ho avuto difficoltà prima.
Nel momento giusto non funziona. Io sto schiacciando i tasti, ma insomma, comunque ci vedremo dopo, ci siamo visti prima. Eccomi qua. Grazie mille Elena per questa presentazione. La mia competenza è di comunicazione e studi sulla percezione del rischio in ambiente salute. E quindi questo tipo di elaborazione è veramente centrale e nel momento in cui individua come la tipica situazione delle prospezioni incerte, necessità di decisioni urgenti, quella tipica che abbiamo sempre conosciuto sulle questioni ambientali, si va ad ampliare enormemente alla vita di tutti i giorni di ciascuno di noi. Ed è estremamente importante capire che quanto gioca appunto la percezione del rischio, che per noi esperti di ambiente e salute è stato sempre difficile comprendere, così bassa per un fenomeno come l'inquinamento atmosferico, ma quello delle città, quello che l'aria cattiva che respiriamo tutti noi, o dei cambiamenti climatici, ora diventa quanto mai possibile osservare questi fenomeni in maniera più vicina, non solo perché il Covid comunque fa parte di una serie di modificazioni ambientali, quindi anch'esso a livello globale si può attribuire ai cambiamenti climatici, ma perché le persone sono investite direttamente, quindi è un momento in cui diciamo le possibilità sono veramente enormi proprio nella direzione che dice Elena di far uscire queste questioni dalle stanze della scienza e metterle su dei tavoli molto più ampi. Su quei tavoli agiscono meccanismi di percezione del rischio e di comunicazione che sono molto potenti e su cui bisogna fare la massima attenzione, ma su questo si aprono molti fronti di discussione. Grazie.
La parola a Franco Farina, che ha chiesto di intervenire. Franco, vai.
Buongiorno a tutti, grazie di queste occasioni che ci tolgono dalla solitudine di questo isolamento. Una domanda per Elena. Questo cambio di paradigma non potrebbe consistere nell'introdurre l'idea del limite anche nel nostro modo di pensare il futuro, di organizzare. Accanto a questo, però, c'è un'altra domanda, che l'idea del limite, per essere accettabile, dovrebbe essere fatta in un mondo dove le differenze sono meno tragiche. Perché è facile dire accettiamo i limiti per noi che viviamo in una situazione privilegiata. Credo che sia di grande difficoltà e sentita come un'ingiustizia da chi vive dall'altro estremo di queste terribili differenze, disuguaglianze che sono sempre più forti. Grazie.
Non ci sono interventi e posso intervenire, mi metto, tolgo questa veste di coordinatrice e invece volevo fare una questione. A proposito del dato più interessante, che è quello della complessità probabilistica, e del fatto che, la scienza, no, la immaginiamo, dentro i laboratori, in un luogo dove si isolano i fenomeni. E quindi in qualche modo si possono prendere, così insomma diciamo il paradigma della scienza per noi è questo, isolare i fenomeni e poterne osservare le dinamiche. Qui invece ci troviamo di fronte a non solo molteplici sistemi in interazione e intrazione tra loro, intrazione, vorrei proprio utilizzare la parola di Karen Barad, e quindi naturalmente c'è un'esplosione dell'idea della scienza, non che fosse accaduto adesso, che sia accaduto adesso, è che adesso nella pandemia ne diventiamo assolutamente consapevoli. E quindi che cosa significa maneggiare nuovi paradigmi di una scienza appunto che non è più isolabile nella lettura del suo fenomeno, dei suoi fenomeni? Do anche la parola ad Ersilia Bosco, così poi Elena può rispondere a tutti. Ersilia.
Ok, mi sentite? Sì. Tante considerazioni perché come al solito Elena ci dà una serie di spot, no? Oltre che un'inquadratura, ma anche una serie di spot che fanno riflettere. E allora un cambiamento di modo di pensare, che poi significa un modo di essere, no? Di stare al mondo. E quindi viene subito in mente come questo cambiamento, che riguarda sicuramente la modalità di condividere la scienza, che da sempre però fa i conti non con la certezza, ma con la probabilità, con l'incertezza sempre per tutti quelli che fanno ricerca, no? E che vivono, ad esempio, anche un rapporto clinico sa bene che si basa su alcuni elementi, ma non potrà darli poi per scontati all'interno di una relazione di cura, ad esempio una relazione terapeutica. Ma allora il cambiamento dovremmo riuscire a farlo diventare, secondo me, anche di tipo politico, no? Perché un piccolo esempio, si parla di transizione ecologica, che è uno snaturamento di quello che anche Francesco ha detto, che è la conversione ecologica, che non implica soltanto una conversione di una dimensione intima personale, ma di una conversione di modo di pensare e di stare al mondo. L'altro elemento fondamentale è che le persone sono investite direttamente da questo elemento, anche quando, da questa situazione, anche quando non la vivono sulla loro pelle, no? Quindi un cambiamento anche in temi importanti come quelli della scuola, la vita dei ragazzi, ripensare l'educazione, il modo di essere, il modo di relazionarsi. E l'altro cambiamento enorme è quello dell'accettazione del limite, come diceva bene Franco, quindi da analizzare in questo senso. E ancora un altro elemento che l'intelligenza, tra virgolette, del Covid mette in evidenza come quello che è tuo e mio Marco Mazzei ha scritto un bellissimo saggio tradotto anche in lingua spagnola, quello che è mio e tuo, che quindi sembra in maniera paradigmatica mettere in crisi quello che è il principio fondante di tutta la società capitalistica attuale, no? Cioè che invece quello che è mio e quello che è tuo io spero che possa diventare mio. Il Covid ci insegna che invece questo limite, no? Questa sorta di finta barriera che noi pensavamo che esistesse non c'è, e improvvisamente quello che è mio diventa tuo, ma in un altro modo rispetto a una economicista, no? Grazie.
Elena Gagliasso può rispondere.
Eccomi qua. Allora, nell'ordine, io su quello che ha detto Liliana Cori ho poco da aggiungere, perché lei e tutto il suo gruppo di epidemiologia sta esattamente facendo questo lavoro, cioè far uscire ciò che stava nelle stanze della scienza, come lei dice, su tavoli più ampi. In questo caso, paradossalmente, quello che sta accadendo e che non era accaduto, e che non era accaduto prima, ma non stava neanche accadendo in questo periodo, rispetto alla crisi ecologica, e che c'è un'urgenza che viene sentita di più. Quindi gli epidemiologi e i comunicatori di questa transizione sono ascoltati, c'è un'attenzione di quella che ho voluto chiamare la cittadinanza scientifica avvertita a essere in contatto, e quindi a documentarsi, e a non documentarsi soltanto attraverso le fonti ufficiali. Franco Farina, che mi fa molto piacere di avere rivisto qui, certamente introdurre il concetto del limite nel pensare il futuro. Che è un cambio di paradigma, ma che crea delle disuguaglianze. Bene, io direi che questo è un tema cruciale, che anche qui Covid intensifica soltanto, ma che già era presente con tutto quella che è la crisi climatologica. Cioè noi chiediamo ai paesi terzi, per esempio, che abbiamo devastato nel corso di 2 secoli, di adeguarsi a quelle che sono oggi le richieste che a livello scientifico sono urgenti, che ci vengono dimostrate, di come il pianeta si è guastato, potremmo dire. E loro ci dicono: signori, se il pianeta si è guastato è perché voi gli avete fatto cose poco carine nel corso di 2 secoli di rivoluzione industriale, di colonialismo, di espropriazione di risorse e così via. Quindi il problema è un problema molto serio. Noi sappiamo che ci sono persone che ci stanno lavorando, c'è un bel libro di Stefano Nespor sulla storia dell'ambientalismo, che è tutto costruito soltanto su quelli che sono stati i protocolli e la fatica di far accordare all'interno dei protocolli dei paesi che avevano esattamente queste difficoltà a adeguarsi. Il rapporto Brundtland, di questa straordinaria donna che era stata ministra dell'Islanda, se non sbaglio, e che è riuscita a portare a casa, insomma, i primi protocolli sull'ambiente, viene raccontato con tutte le mediazioni che ha dovuto costruire con chi diceva: grazie, fatevelo da voi. Va bene, quindi su questo problema, e questo problema noi lo vediamo riproporsi in altri termini con la pandemia. Cioè, è possibile, noi siamo qui che stiamo parlando, noi diciamo questo è un periodo che per certuni di noi è anche stimolante, interessante, perché lo sappiamo, ma vogliamo scherzare? C'è la gente che non ce la fa a mettere insieme il pranzo con la cena. Allora è chiaro che il problema del limite è lì che, diciamo, stride senso che chi si ritrova in queste situazioni non è che fa il ragionamento sul limite come questione astratta, ma lo vive dentro la propria carne. E quindi abbiamo necessità di ricostruire dei modi di entrare in relazione, innanzitutto tra noi, ma poi anche con tutto il resto del mondo vivente di tipo diverso. Detto così, io mi rendo conto che sembra il solito slogan che ci possiamo far circolare tra noi, però a volte le parole, anche quelle più usate, acquisiscono una maggiore pregnanza in base al contesto in cui vengono, no, calate, e questo contesto ci richiede di ascoltarle in maniera completamente diversa, diciamo così, di prenderle sul serio. Elvira, Federici, questi nuovi paradigmi, sì, effettivamente sono qualche cosa che è in gestazione. Io adesso non saprei se a che livello usare questo termine paradigmi, su cui io sono sempre molto cauta, perché il termine paradigmi, quando lo inventa Thomas Kuhn, indica qualche cosa, indica una transizione che si opera in base a una anomalia all'interno di un modo di spiegare dentro alle teorie principali di un mondo, e che ci permette di passare da questa anomalia a formare un altro tipo di teorie scientifiche. Allora però io forse, o lo usiamo in senso molto traslato, no? Come metafora, addirittura di una metafora, no? Perché paradigma è comunque una metafora, anche quando lo usa Kuhn, o se no io proprio passerei a qualche cosa che ha a che fare con i modi di essere al mondo, con le forme di vita. Con le forme di vita, che con forme di vita non intendo soltanto le forme di vita alla Wittgenstein, ma intendo le forme di produzione, cioè quando prima Ersilia Bosco parlava dalla transizione ecologica alla conversione ecologica, no? È sempre all'interno di questa chiave dell'accettazione del limite e così via, e quando ci diceva, grazie di averlo ricordato, perché io per esempio non lo sapevo che Marco Mazzeo aveva scritto quel che mio e tuo, e me lo andrò subito a vedere, e ecco, in questo caso è chiaro che il problema di una conversione ecologica, ricordiamocelo, non è soltanto, o perlomeno anche qua bezzonianamente, no? Si tratta di far emergere un nuovo, potremmo dire, per deuteroapprendimento, e cioè dopo avere registrato e riconsiderato tutte queste questioni che ci hanno fatto divergere in tante direzioni, e di averle riconsiderate in una forma, diciamo, di secondo livello. Quindi su questo secondo livello, da questo secondo livello prospettico, si può pensare a intuire qualche cosa di come ci si deve muovere, sempre ricordando che va bene il modo di pensare, va bene quello che dicevo, le forme di vita, lo stavo al mondo, ma poi il grande scoglio su cui noi ci dobbiamo, sul piano proprio materiale delle cose, impattare, è il modo di produrre, perché non basta la soggettivazione, siamo in un mondo complesso con un'economia che comunque si adatta a suo modo a questi elementi, e con un'economia, soprattutto un'economia finanziaria, oltre che un'economia produttiva che in questo momento è in ginocchio, ma un'economia che non potrà non approfittare, secondo i suoi intenti, della faccenda. E su questo noi abbiamo l'esempio di che cosa è successo in tutte le grandi crisi che ha incontrato la modernità. Prima abbiamo citato la spagnola, parliamo delle guerre, allora l'economia ha sempre potuto attingere voracemente a queste realtà e rilanciarsi in modi che non sempre sono quelli che noi gradiremmo, il limite e così via. Cioè le strategie, e qui è un'altra delle chiavi schismogenetiche, no? Cioè noi lavoriamo in questo modo, l'economia per un altro, a questo punto occorrerà un apprendimento superiore che riesce a contemperare entrambe, perché guardate che anche sull'economia ci può essere questo fenomeno, perché basta che andiamo a vedere le quotazioni in borsa delle grandissime companies che si basavano sul petrolio, BlackRock e così via, e vediamo che non hanno funzionato bene, cioè sono andate in perdita e si stanno riconvertendo. La BlackRock risale perché si sta riconvertendo alle energie, cioè per i loro interessi, ok, però diciamo questi sono aspetti che vanno credo messi insieme. L'intelligenza del Covid va interrogata, siamo solo all'inizio, quella che viene chiamata l'intelligenza del Covid, siamo solo all'inizio di capire cosa tutta questa vicenda porterà nelle, anche nel cambiamento dei modi, perché mio e tuo è una sortita. A volte io sono meno ottimista, nel senso che poi il grandissimo disagio, la paura, le difficoltà non sempre fanno uscire il meglio da tutti noi, va bene? Ma questo vedremo. Prego Elvira, che volevi dire?
Grazie, grazie Elena, volevo chiudere, però bellissimo. Abbiamo dato un po' più di tempo alla discussione perché naturalmente nella discussione poi emerge il vivo anche di quello che ha toccato dell'intervento dei relatori nella sensibilità di chi ascolta. E grazie ancora. E
adesso devo dire una cosa, perché mi chiedono il nome dell'autore di questo libro, è Stefano Nespor. Il libro è uscito l'anno scorso,